La bibliografia carolina, ma Chiara San Carlo, nasce ad Arona nel 1538 da Gilberto II Borromeo e Margherita Medici, nessuna parentela con i Medici toscani, perché la famiglia Medici milanese è ben più antica, si trovano tracce di Medici già dall'11 secolo, e muore a Milano il 3 novembre 1584 a neppure 47 anni. La sua biografia, per sintetizzarla velocemente, si divide in tre periodi: Arona-Milano-Pavia 1538-1559, Roma 1560-1565, Milano 1565-1584. Nasce in una stanza del palazzo ad angolo da cui si poteva ammirare il lago dalle due angolazioni di oriente ed occidente, simboli della vita e della morte. Qualche biografo ha letto già in questa modalità di nascita, un presagio della sua futura eccezionalità. A 7 anni riceve la tonsura, come nella più nobile tradizione di figlio cadetto. Il fratello primogenito Federico, non il cugino più famoso, era destinato ad ereditare il nome e le ricchezze della famiglia. Studia a Milano e a Pavia, dove si laurea in diritto. Una curiosità: tra tutti i documenti che ci lascia, non abbiamo la sua tesi di laurea, grazie all'influenza degli zii e soprattutto di Gianangelo Medici. Poi Papa Pio IV, verrà chiamato giovanissimo a fargli da segretario a Roma. Nella sua veste, in quella sede, si occuperà veramente di qualsiasi cosa, dall'arte all'educazione, dall'architettura alla musica, conoscerà Michelangelo e Palestrina, dalla morte dei tanti componenti della sua famiglia al grande progetto del Concilio di Trento. È contemporaneo dei grandi santi del Cinquecento, Teresa d'Avila, 1515-1582, Giovanni della Croce, 1542-1591, Luigi Gonzaga, 1568-1591, cui amministra la Santa Comunione, appena dodicenne. Durante una delle sue visite pastorali a Mantova, Francesco Saverio, 1506-1552, Filippo Neri, 1515-1595, vivente in Roma nel periodo di Carlo in quella città. La sua spiritualità, benché sintesi delle varie eredità del suo tempo, non si distingue però per autonomia e originalità. Dà grande risalto ai padri della Chiesa come Ambrogio e Agostino, Sant'Ignazio di Loyola e Tommaso d'Aquino. Ha lasciato quasi 70.000 lettere e 200 volumi di documenti all'Ambrosiana di Milano, eppure non è annoverato fra i dottori della Chiesa, come Francesco d'Assisi, perché fu la sua azione di vescovo a rimanere incomparabile e immensa, quasi a far prevalere l'azione sul pensiero, quel benedetto fare che ben incarna le sue origini lombarde. Il terzo periodo è proprio a Milano come vescovo della città. Aveva iniziato a governare Milano da Roma, come purtroppo si usava in quei tempi, di essere cioè vescovo senza risiedere in città, e, ancora peggio, di essere titolare della città senza essere sacerdote. Carlo aveva però scelto l'ordinazione proprio a Roma, dopo la morte del fratello. Lo ricordo ancora perché è una data importante per la svolta nelle scelte di vita di Carlo. Lo zio papa avrebbe voluto esentarlo dal destino cui lo aveva chiamato fino a quel momento, per rafforzare la casata. Il 15 agosto 1563 invece si fece ordinare sacerdote, con una prima messa quasi segreta sulla tomba di San Pietro e poi nella stanzetta privata di Sant'Ignazio di Loyola. Il mese che intervalla le due messe dà il tono delle due vite di Carlo, una sorta di conversione. Carlo ha trovato la sua strada, niente lo fermerà nell'azione, che lo vedrà protagonista fin da subito. Il 7 dicembre dello stesso anno, giorno di Sant'Ambrogio, finito il Concilio di Trento, si fa ordinare vescovo e il 12 maggio 1564 entra in Milano. È il 120° vescovo della città, prima di lui ben altri 33 vescovi assurgono alla dignità santa, per esempio San Gandino, dopo di lui Andrea Ferrari e Ildefonso Scuster. Poi due papi Achille Ratti e Montini. Poi Paolo VI, Monsignor Scola sarà il 145° vescovo di Milano. Lo stesso zio Papa Medici, fu il suo predecessore in Milano. Fa inserire nello stemma la sola parola humilitas, umiltà. Nei 20 anni della sua cattedra milanese, la diocesi conta, come indicato negli acta, la grande opera Omnia, che raccoglie tanti suoi scritti, del 1582. 800 parrocchie, 560.000 fedeli, di cui 180.000 in Milano, 2.000 luoghi di culto, 3.000 preti e 4.000 religiose. 100 monasteri maschili, 60 conventi femminili. La diocesi fu divisa in 12 circoscrizioni. 6 poste a Milano e 6 fuori. Diminuisce le pievi, inaugura circa 109 chiese e tutte quelle milanesi furono maneggiate. Eleva il santuario di Ro, di Caravaggio, costruisce il seminario di Corso Venezia, uno dei più belli al mondo, la collegiata di Pavia per gli studenti poveri, in onore della città dove aveva studiato. Si dice che assorbì il genio del mattone dallo zio Papa, che fece la stessa cosa per Roma. Spese più di 3 milioni di scudi per servire la sua Milano. In occasione della peste vendette argenteria e suttellettili varie, per sostenere gli ammalati. Famoso è l'episodio, che lo vide trasformare i tendaggi e i rivestimenti degli arredi della casa arcivescovile per vestire i sopravvissuti alla malattia a cui venivano bruciati gli abiti per impedire il contagio, così negli anni a seguire, le cronache descrivono il passaggio di poveri mendicanti vestiti di broccati porpora e oro, perla luminosa di quel gesto di Carlo. Promuove i concili provinciali. Il primo è del 1565, poi si faranno ogni 3 anni, riduce il numero delle parrocchie e dei vicariati malfunzionanti che trova durante le sue innumerevoli visite pastorali come auspicato nelle direttive del Concilio. Fonda seminari, centri di rifondazione spirituale, l'ha fondato San Carlo. Gli oblati di Sant'Ambrogio saranno detti poi anche oblati di San Carlo, gli attuali diocesani, una cerchia di sacerdoti preparati e fedeli, che saranno di esempio per tante diocesi nel mondo. La carriera di Carlo, iniziata senz'altro per la potenza della famiglia Medici e per il nepotismo dello zio Papa, si trasforma in cammino di carità e santità proprio nei quasi 20 anni di episcopato milanese. Gli zii avevano iniziato la loro ascesa all'inizio del 500 contribuendo alla cattura di Ludovico il Moro da parte dei francesi di Luigi XII. Seguono 30 anni di guerre fra francesi e spagnoli, fino al 1535, definitivo insediamento degli spagnoli nel Ducato di Milano. Carlo fu l'unico vescovo di Milano a proporsi come difensore anche dei diritti civili dei Lombardi contro l'oppressore fino al moti dell'Ottocento. Per esempio, a Milano impedì l'applicazione dell'articolo 13 che Pio V impose con l'Inquisizione spagnola se vuol cavare costrutto in questa città degli ordini che egli manda. Ancora, contro l'uso della delazione attuato dal governatore spagnolo, Carlo anticipa di 2 secoli il paragrafo del Cesare Beccaria nei dei delitti e delle pene. Ne danno testimonianza fittissimi carteggi appositamente redatti. Nel 1582 pubblica il calendario ambrosiano in vigore ancora oggi. Inaugura la benedizione delle case in occasione del Natale dopo i fatti della peste nel 1577. Chiede che il suono delle campane dia l'annuncio dell'inizio e della fine delle celebrazioni eucaristiche. Fonda l'Università delle Arti di Brera, promuove i Monti di Pietà, gli istituti per le ragazze povere, fu una sua passione quella di aiutare le ragazze povere, quando lasciò Roma, come gesto di omaggio alla città, per esempio, pagò 100 doti di 40 scudi a 100 ragazze, che aveva scelto e seguito e lo fece non solo dando l'incarico a qualche segretario, ma, occupandosene personalmente scegliendo per loro una veste nuziale abbinata al colore dei capelli e alla carnagione. Questi gesti di rispetto e tenerezza nei confronti delle donne smentiscono l'idea che Carlo abbia una fobia per le donne. Cito un paragrafo di Wikipedia. Certo, i biografi raccontano che quasi licenziò un servitore per avergli fatto trovare una prostituta nel letto pensando di fargli cosa gradita, come si usava a quei tempi, preti con perpetue incinte sull'uscio, vescovi e papi con prole, promiscuità accettate a lungo. Quando incontrava donne sia di rango, che non, lo faceva sempre al cospetto di testimoni, per non incorrere in dicerie e per salvaguardare la loro dignità. Non certo perché avesse paura di loro. Tanto che sulla sua lapide in Duomo a Milano si legge, il cardinale di Santa Prassede implora dai fedeli preghiere per la sua anima, specialmente del devoto femmineo sesso. Muore il 3 novembre 1984, dopo il tramonto, pertanto secondo l'uso del tempo viene considerata la data del 4 novembre, di ritorno da un pellegrinaggio alla Sacra Sindone di Torino e dopo una sosta al Sacro Monte di Varallo per gli esercizi spirituali. Viene proclamato beato del 1602 e canonizzato il 1 novembre 1610. Dal 1 novembre 2010 infatti stiamo celebrando il quarto centenario della canonizzazione come desiderato da Sua Eccellenza Tettamanzi. Viene implorato dai seminaristi, dai direttori spirituali, si invoca contro le malattie intestinali e dello stomaco, è patrono della Lombardia e del Canton Ticino. Nel 1910, terzo centenario della canonizzazione, Pio X ne celebrò la memoria e lo zelo apostolico nelle encicliche di Taisa Epe. Nel quarto centenario della nascita 1938, Scuster indice l'anno giubilare dedicato a San Carlo. Papa Giovanni celebra una messa con rito ambrosiano in San Pietro con i 3.000 vescovi del Concilio Vaticano II in onore della figura di Carlo Vescovo. Giovanni Paolo II si dichiara figlio di San Carlo portandone il nome Carol per desiderio dei genitori, in Polonia era conosciuto e preso ad esempio fin dai suoi contemporanei. Nel 1963, Montini crea a Milano l'Accademia di San Carlo. In occasione del convegno internazionale dal 21 al 26 maggio 1984, si radunarono a Milano studiosi di tutto il mondo col contributo di ben 40 relazioni scientifiche. Per tornare ai suoi scritti, abbiamo già detto che non lascia nessuna disputa senza documenti, si ne legge. Ve ne per tutti, per i preti, le parrocchie, i collaboratori, le associazioni, i colleghi vescovi, le famiglie nobili, i musicisti, gli architetti, gli artisti. Gli Acta Ecclesiae Mediolanensis, che fa stampare nel 1582 vengono considerate l'opera omnia di Carlo, riscuotono grande successo nelle diocesi di tutta Europa, In esse viene ribadito lo scheletro base su cui si deve basare la vita ecclesiale della diocesi, la recitazione delle preghiere, rosario, momenti forti come le 40 ore, la predicazione della parola di Dio, l'educazione dei fanciulli con il catechismo, la scuola di dottrina e gli oratori, gli esercizi spirituali sulle tracce di Sant'Ignazio di Loyola. Uno dei suoi biografi, Baldassarre Quattrocchi, prefetto dell'Ambrosiana, scrive che Carlo vive nel secolo dell'autorità al plurale, Sua Maestà Cattolica, conti, duchi, viceré, governatori, infanta, senato, giunti, decurioni. Poi i titoli, eccellentissimo, magnifico, reverendissimo, e, poi, per le accademie, dottissimo, chiarissimo. È il secolo del superlativo e dello sfarzo, che non è però vera ricchezza ma paludamento, che copre povertà endemiche, incapacità di produrre, povertà che ha vergogna di comparire. Le autorità cancerose, proliferanti, prendono il posto dell'autorità della legge. Le leggi non mancano, crescono a dismisura, anzi non si capisce bene per chi e perché siano fatte, stupiscono per la loro puntigliosità. Per questa ragione Carlo si circonda di collaboratori fidati, distinti, devono avere dottrina, volontà di riformare partendo da se stessi, devono desiderare la perfezione, devono essere disponibili alla rinuncia e non ultimo avere una buona salute per sostenere i ritmi a loro imposti dal vescovo. Nell'ambiente si assiste ad una vera e propria fuga di cervelli. Carlo Bascapè, plurilaureato, dottissimo, è uno di questi fidati che Carlo trasforma in ecclesiastico invitandolo a diventare uomo nuovo. Rimarrà con lui fino a chiudergli gli occhi e là rimanga sepolto anche il mio cuore. Pubblicherà 8 anni dopo la prima biografia e sarà il più autorevole e instancabile promotore della sua canonizzazione. Il barnabita Giorgio Asinari, semplice, bizzarro, umano, è invece il simbolo della simpatia di Carlo verso quell'ordine. I barnabiti conservano di Carlo il letto, una poltrona e una maschera funebre. Così come le angeliche, sorelle spirituali dei barnabiti, conservano un volumetto su cui Madre Agata Sfondrato stenografò le conversazioni di lui tenute alla comunità. Sono i contributi più belli e sensibili del pensiero pedagogico di Carlo, fermo, per prevenire, autorevole, per indirizzare, sollecito, per far sentire la scelta della croce. L'uomo nuovo, non solo in senso paolino, ma inserito nelle intemperie della storia. E il metodo lo si giudica dai risultati. Chiamerà i gesuiti e non la Compagnia di Gesù per gestire i seminari. Con ogni ordine si comportò con cautela e fermezza, basti ricordare la questione con gli umiliati, fino a maturare il desiderio di fondare gli oblati. Delle cose, e che si hanno da insegnare, il maestro abbia cura di insegnare ai suoi scolari non solamente la lezione corrente nel libretto, ma molto di più li istruirà nelle virtù et buon costume, a ciò si impari un vero vivere cristiano, che consiste in alcune cose principali. Così Agostino nel suo De Catechizandis Rudibus, per i contadini e peccatori africani, sottolineava che tra tutti i mirabili dei della storia della salvezza, ve ne sono di mirabili ora, sono alcune cose principali il molto più della concezione pedagogica carolina, il rapporto prassi-teoria, i documenti carolini, le lettere di San Carlo, circa 70.000 di cui 30.000 raccolte in 20 volumi nella Biblioteca Ambrosiana e catalogo a cura della Biblioteca di San Carlo Borromeo, ordinate dal Sala, presto disponibili in internet, verbali processi di canonizzazione. Ancora importanti sono i luoghi di San Carlo, Isola Bella Famiglia Borromeo Biblioteca Ambrosiana con 70.000 pezzi, Archivio della Curia Arcivescovile di Milano, Archivio di Stato di Milano, Archivio del Vaticano, compreso l'Archivio Segreto, Biblioteca Visconte Archivi e Biblioteche d'Italia, Francia, Spagna, Inghilterra, Polonia, Svizzera, sedi confraternite e ordini religiosi, archivi privati famiglie nobili, Mantova, Bologna, Firenze, Siena, Pesaro, Assisi, Torino, archivi delle parrocchie da lui visitate, Pavia. Al termine di questo percorso, ne ho tratto un San Carlo diverso e di struggente malinconia fin da giovane perché non si confà ai costumi dei suoi contemporanei. Soltanto i diversi possono riformare la società e farla progredire. Chi per il quieto vivere si omologa al pensiero debole ma diffuso non è destinato a guidare la storia ma a subirla. Il pittore Hendrik von Loon lo disegna in un quadro, che si intitola Il Progresso, in una sinuosa e difficile valle stretta fra due dirupi scoscesi cammina l'umanità. In coda una massa informe avanza affaticata, nel mezzo un gruppo di uomini, che si volta indietro, davanti, a fare da avanscoperta, pochi solitari lontani e, tra di loro, De San Carlo. La santità prevale talmente sull'umanità di Carlo fin quasi a schiacciarla. I biografi ancora non hanno sviscerato l'argomento, epigono di un certo ascetismo medievale, ma ebbe compassione di se stesso. Difese però l'autorità episcopale superando la propria tendenza all'umiltà, fino ad apparire sostenitore della ierocrazia, governo dei prelati. Ma la santità vale in quanto santità, non importa il cammino, che si percorre per arrivarci. Può destare meraviglia che la spiritualità di San Carlo non sia legata a nessuna scuola particolare pur essendone entrato in contatto con tante, nessuna divenne normativa per la sua pietà personale. Prendeva il bene dappertutto, come faceva con le persone, fu un vero radicalista evangelico, cristocentrico, basato su Eucarestia e Crocefisso, si era fatto costruire una cella sopra le stanze del suo palazzo, come un pertugio verso il cielo, in quell'angolo si ritirava spesso anche di notte in preghiera e a meditare. Come possiamo imitare e ricopiare le virtù e i costumi di Cristo se non osserviamo la di Lui vita e la di Lui morte? San Carlo saltò ogni mediazione umana per riferirsi direttamente a Gesù Cristo, ne ascoltò la voce e restò al suo cospetto, si immerse nei suoi sentimenti e ne imitò le azioni, la carità pastorale divenne a Milano l'essenza della sua santità e la cifra del suo talento. Si definì parroco della diocesi, bruciato nell'intimo da uno zelo monumentale. Percorse le sue terre per ascoltare, istruire, consolare, per ridestare la soppita pietà perché ciò che sempre dovrebbero avere a cuore non ruminano, non considerano. Alla fine della terribile peste, nel 1579, Carlo scrive i ricordi per i milanesi. 10 raccomandazioni per superare le difficoltà. Nelle avversità non ti perdere d'animo, né ti contristare, anzi ti devi rallegrare perché questa è la diritta strada del paradiso ed uno dei buoni segni, che può aver l'uomo della sua salute e del suo progredire spirituale. La nobiltà dei suoi natali furono un dono e una grazia e anche le sue virtù brillarono con maggior splendore rassomigliando ad una pietra preziosa perché mi è lecito chiudere ammirando non solo la sua nobiltà bensì la sua aristocrazia spirituale. Il suo fare si diramò nel mondo come le foglie e i rami dei suoi amati arbori, gli innumerevoli appunti che preparava per i discorsi e le omelie dove su un'idea dominante, il tronco, sviluppava le ramificazioni del suo pensiero, folto e ricco e consolante che è un piacere ascoltarlo e non certo noioso. E, ricordando le parole di Testori, San Carlo ci dà una lezione di cattolicità forte e potente, dura e intrepida, compagna e maestra perché è testimonianza di pietà e carità, di fede e sapienza, per accettare e rivelare la cenere e il nulla, che siamo, per costruire una storia, che sia una storia di uomini di fede, una società, che sia una società di valore, e, soprattutto, un uomo che, guidato dalla gran mano del Padre, ben più grande di quanto non sia la mano del San Carlone, quella che, da secoli, benedice il lago della sua nascita, tenti persistentemente di essere uomo, cioè figlio e fratello per quel fate questo in memoria di me, tra i primi biografi si segnalano, Valier, vescovo di Verona, che scrive di Carlo già nel 1587 Vita Caroli Borromei. Bonomi, collaboratore intimo di Carlo, che scrive nel 1587, Agostino Possevino, umanista e segretario di Carlo, che scrive nel 1591 Discorsi della vita e passioni di Carlo Borromeo, il già citato Carlo Bascapè con vita e opere di Carlo Arcivescovo di Milano Cardinale di Santa Prassede, disponibile nella ristampa del 1983. Tradotta, con numerose e preziose note, e accurata bibliografia, oltre a un indice di persone e luoghi. Giussani Storia della vita, virtù, morte e miracoli di Carlo Borromeo. Nel 1610, annotato da Oltrocchi, Angelo Paredi e Sala, M. A. Grattarola, Successi meravigliosi della venerazione di San Carlo Borromeo, Milano, 1614 aggiungerei, tra le tante successive, quella di Carlo Marcora, ben conosciuto dagli agostiniani cassaghesi. Il processo diocesano informativo sulla vita di San Carlo Borromeo, riproduzione integrale e annotata del manoscritto, della Biblioteca Ambrosiana in Memorie Storiche della Diocesi di Milano, volume 9, 1962, Diario di un popolano milanese durante la peste del 1576 in Archivio Storico Lombardo, Milano, 1887, nella storia di Bergamo Papa Giovanni XXIII raccolse tutti i materiali delle visite pastorali di Carlo nei territori bergamaschi in tre volumi gli atti della visita apostolica di San Carlo Borromeo a Bergamo. 1936-38, Storia della Chiesa, Pastori Storia dei Papi, Roma, 1921-25 Brindisioli L'età della Riforma Cattolica volume 1559-1630 tomo 10, Milano. 1937, di Elena Argamonti,